Sapete perché vi ho fatto sdoppiare il segno di croce? Prima abbiamo detto le parole, alle quali di solito non diamo importanza, ma sono quelle del battesimo, quindi vuol dire rinnovarsi nel battesimo e nelle promesse del battesimo. Dopo con la mano abbiamo fatto il segno di croce, al quale di solito non ci si bada. Così abbiamo dato peso al significato di questo segno sul nostro corpo, come a dire: io sono crocifisso con Cristo, come ha detto una volta anche, ha scritto una volta San Paolo. Scusate di questa introduzione, andiamo avanti col nostro argomento. Siamo arrivati al punto che Mosè ha ricevuto, noi diciamo, i 10 comandamenti. La scrittura dice le 10 parole. L'abbiamo tradotto comandamento perché a noi che siamo abituati a tenerci alla nostra libertà, in fondo certi consigli li riceviamo malamente come comandi che vengono dall'esterno, ma la Bibbia, almeno mi hanno detto quelli che conoscono l'ebraico, che non usa il termine comandamenti, ma un termine che potrebbe essere tradotto parole di sapienza, parole sapienti, parole dell'amore di Dio che ci ama, come abbiamo ricordato, perché ce li ha dati, perché noi viviamo, perché siamo felici. Queste 10 parole ricevute da Mosè per darle a tutto il popolo, perché il popolo le viva, sono state la guida del popolo di Israele fino a Gesù. Il popolo viveva ubbidendo a queste parole, a queste 10 parole. Però Gesù non le ha buttate via. Già vi ho ricordato all'inizio l'altra volta che quando quel tale è venuto, si è inginocchiato davanti a Gesù per chiedergli come fare ad avere, a ereditare la vita eterna, Gesù gli ha chiesto: tu conosci i comandamenti? E come no, gli dice, gli risponde: li ho sempre osservati fin dalla giovinezza. Gesù è stato contento, tanto che lo ha amato, dice l'Evangelista. Però ecco cos'è successo: che li ha osservati i comandamenti, ma in che modo? Non sono stati una preparazione sufficiente per accogliere Gesù, perché quando Gesù gli ha fatto la sua proposta, quello se n'è andato via triste. Si vede che quei comandamenti li aveva osservati in un modo che non era proprio l'ideale. Li ha osservati non come atto di amore, ma come obbligo, come osserva lo schiavo osserva i comandi del padrone. Come, per fare un altro esempio, il figlio del padre fedele, il fratello del figlio al prodigo, osservava le regole di casa, ma non sono state sufficienti per far festa quando è tornato il fratello. Quindi c'è modo e modo di vivere anche i comandamenti in preparazione alla venuta di Gesù. Gesù poi ha anche detto che non è venuto per abolirli, non ha nessuna idea di cancellare queste 10 parole che restano. Solo ha detto: sono venuto per completarle o perfezionarle, oppure potete tradurre per riempirle, perché sono parole che devono essere appunto riempite delle intenzioni di Dio. Ricordate come li presentava Gesù quella volta nel discorso della montagna? Avete inteso che fu detto: non uccidere. Avete inteso che fu detto. Fu detto, quelli che le hanno dette queste parole, che le hanno ripetute, al dire di Gesù, non le hanno dette con quel criterio che Dio stesso pensava quando le ha date, ma le hanno dette rendendole più, al minimo invece che al massimo. Non uccidere. Le hanno ripetute così, non uccidere. E allora, se io non arrivo a uccidere la Lia o il Marco, posso dire: io non ho ucciso nessuno, quindi sono a posto, quindi ho osservato il comandamento. E Gesù spiega nelle intenzioni del Padre, quando ha dato questo comandamento, cosa voleva dire. Voleva dire: non cominciare, non metterti su quella strada che potrebbe portarti alla fine a infilzare il tuo fratello o a sparargli al giorno d'oggi, non so. E allora, per mettersi su quella strada, come si comincia? Con un sentimento di invidia, o con un altro di gelosia, o con uno di cattiveria, con una parolaccia, stupido, oppure pazzo, oppure robe simili? Quando uno fa questo, è già sulla strada che porta all'eliminazione del fratello. Allora, quando Dio ha dato il comandamento, lo ha dato completo, non solo per l'ultimo atto, l'ultimo, gesto, ma quindi Gesù non abolisce i comandi, ma li riempie del suo amore, della sapienza di Dio. E noi, guardando la sua vita, possiamo vedere come li ha vissuti i comandamenti. E allora impariamo molto di più guardando l'esempio di Gesù, perché magari anche ascoltandolo qualche volta lasciamo cadere qualche sua parola. Invece, se lo guardiamo, è più facile che vediamo la perfezione dei comandamenti di Dio, delle 10 parole, in modo da vedere come Dio stesso le intendeva. Quindi le 10 parole le leggeremo sempre soltanto con lo Spirito di Gesù, altrimenti rischiamo di far la fine dei farisei anche noi. La Sacra Scrittura e tutti i libri, i profeti, eccetera, chiamano la disubbidienza a Dio, la disubbidienza a una di queste parole, la chiama peccato. Che cosa significa questa parola peccato? C'è un salmo, il 51, quello che sapete a memoria perché lo cantate tante volte, adesso in Quaresima poi è di moda, e poi anche ai funerali non ne abbiamo uno migliore. E nelle prime righe di questo salmo dice: usa tre parole per dire peccato: iniquità, colpa e peccato. Sembrano tutti sinonimi, sono sinonimi, però hanno qualche sfumatura diversa ed è bello conoscere anche queste sfumature. Quando dice liberami o salvami o lavami dall'iniquità. L'iniquità cos'è? Un'azione che è dannosa per gli altri, per la società, per tutti. Il peccato di Davide, per il quale lui stava chiedendo perdono, è un peccato che ha dato scandalo a tutte. Ve lo ricordate che peccato era? Era andato, aveva, come dire, preso la Bessabea, se l'è presa lui, anche se era sposata con un altro. Lui pensava di essere il re e come re può far quello che vuole. Quando è arrivato il profeta Natan, lo ha ben strigliato bene. Non vi ripeto tutto perché sennò non finiamo. Allora, iniquità è un danno perché dà scandalo a tutto il popolo. È stata un'azione dannosa per tutti. Colpa. Colpa sottolinea di più l'offesa a Dio, proprio una disubbidienza a Dio, come se Dio fosse stato preso in giro da Davide, che conosceva i comandamenti, conosceva le 10 parole, ma ha fatto finta. Colpa. E la terza, ultima, peccato, quello che è la parola che adoperiamo di più noi. Con questo termine viene indicato il gesto di chi scaglia una freccia ma sbaglia il bersaglio, va fuori dal cerchio. Oppure di chi comincia una corsa ma non arriva al traguardo perché ha sbagliato strada e allora non arriva nel luogo dove voleva arrivare. Fallire il bersaglio, la parola peccato. Quindi è proprio il mio peccato mi impedisce la vita vera, che è quello che cerco. Ma il peccato impedisce di arrivare a quello che desidero, quindi la vita vera, la gioia, la felicità, la libertà, la pace. Il peccato è un fallimento, perché non arrivi a quel traguardo a cui dovevi o volevi arrivare. Ecco, così appunto il peccato di Davide, è lui che adopera questi tre termini nel Salmo. Anzitutto lui riteneva che prendere con sé Betsabea era una gioia, e invece è stato un fallimento. La gioia non l'ha avuta, è stato un peccato. È stata una disubbidienza a Dio, quindi una colpa. È stato uno scandalo per tutto il popolo, quindi iniquità. Abbiamo visto già l'altra volta che chi non vive la nostra fede, chi non ha avuto questa, la rivelazione che abbiamo ricevuto noi e della quale siamo riconoscenti, non è nostro merito, dono ricevuto, chi non ha questa fede non parla di Dio, quindi non parla nemmeno del peccato. Però questo non esclude, non significa che anche lui non faccia peccato. Perché se anche lui disubbidisce a queste parole, non le osserva queste parole, anche lui arriva alla sofferenza e a far soffrire gli altri. Così anche l'ateo che dice, ma tanto io non credo, allora i comandamenti a me non servono. Se non li osserva, anche per lui c'è in fondo alla sua strada la sofferenza, e chissà quanti ne fa soffrire. Lui crede di non fare peccato, però il danno lo arreca sia a se stesso che agli altri. Uno si accorge del male che fa solo quando arriva alla fede. Se uno non arriva a credere in Gesù, nel Padre, nello Spirito Santo, non si accorgerà mai del male che fa. Quindi non può dire mai io ho peccato, io, se al di fuori della fede. Vi faccio un esempio banale. Devo dire banale, non posso dire bleggio, non posso dirlo masone. Un esempio banale. Immaginate che improvvisamente tutte queste luci si spengano e che non si accendano nemmeno quelle di sicurezza. Quindi tutto buio, pesto. Noi ci siamo qui. Allora metti caso che uno che è giù in fondo va in giro a cercare gli interruttori della luce, ma nel frattempo, giocherellando con la penna biro, si è sporcato ben bene le mani, e allora va a tastoni con le mani per i muri per non sbagliare finché arriva all'interruttore. Oppure metti che un altro in mezzo dice, beh, sono stufo di star seduto, mi alzo e faccio un po' di ginnastica. E fa la ginnastica, quella più semplice, che è allargare le braccia di scatto. E che succede? Che dà uno schiaffo a qualcuno. Se poi dice, ho anche le gambe da sgranchire, dà un calcio ai sedili e si rompe le dita dei piedi, fa danno a se stesso, tutto perché mancava la luce. Poi se manca la luce, anche nessuno può dire che belle tende, che bei quadri, che belle niente. È così, se manca la luce. Quando arriva un filo di luce, allora quello che cercava l'interruttore, ah, ma guarda cosa ho fatto. Ci sono gli stampi delle sue mani su per il muro, ho sporcato il muro. Allora quando arriva la luce si accorge che ha fatto il male. Quando arriva la luce si accorge quell'altro che ha dato uno schiaffo al suo vicino e che non avrebbe dovuto far ginnastica in quel posto lì, ma doveva spostarsi. Quello invece che si è rotto le dita dei piedi si è accorto prima, però dopo vede il perché, mentre prima il perché non lo vedeva. E quando arriva la luce si può dire, ma guarda che belle tende, guarda che brava quella signora che le ha messe su, guarda che bei quadri, eccetera, eccetera. Quando arriva la luce. Così, quando arriva la luce nella nostra vita, quando arriva Gesù, luce, è Lui la luce, lo dice il Vangelo di Giovanni varie volte, lo ripetiamo noi anche con le preghiere o con i canti. Altrimenti, uno che è al di fuori, che non ha Gesù al di fuori della fede, pensa di far bene. Gesù diceva addirittura, chi vi ucciderà, crederà di render culto a Dio. Sapete cosa mi hanno raccontato? Che in Iran stavano uccidendo un cristiano. Salta fuori una donna di casa. Aspettate, aspettate. Io ormai ho 70 anni, non avrò più questa occasione, lasciate fare a me, voi avrete ancora occasione più avanti. Lo uccido io, così vado in paradiso. Gesù l'aveva detto, chi vi ucciderà crederà di render culto a Dio. Faranno ciò perché non hanno conosciuto né me né il Padre mio, perché non hanno la luce, pensano di far bene a fare il male, sì, uccidere, e uccidere un cristiano è male. Quindi ecco, l'esempio della stanza buia è abbastanza chiaro, anche se è banale. E così noi rischiamo di commettere ciò che è male agli occhi di Dio senza rendercene conto, se non c'è la luce, se non c'è Gesù. E Gesù ha detto anche che noi siamo di per sé, siamo ciechi perché abbiamo sempre una trave sugli occhi, anche quando cerchiamo di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. Allora, avere, conoscere, amare, tenersi vicini a Gesù, Lui la luce, che Lui, quando tu vedi il peccato altrui, Gesù ti dice, no caro mio, tu non lo vedi perché sei peccatore, hai la trave sull'occhio. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Solo Dio lo vede nelle giuste dimensioni. Oh, naturalmente, quando noi abbiamo nel cuore Gesù e lo amiamo, e amiamo la sua parola e la immagazziniamo, anche noi dopo vediamo, possiamo riconoscere anche ciò che è male agli occhi di Dio, quello che facciamo noi e magari anche quel che fanno gli altri. Vediamo il peccato, però senza giudicare il peccatore. Il peccato più grave, quindi, è questo, è il rifiuto di Gesù. Questo è il peccato più grave, perché vuol dire spegnere la luce, restare senza luce. Non hanno conosciuto né me nel Padre mio. E Gesù questo lo dice anche a Pilato, vi ricordate? Pilato gli dice: il tuo peccato non è così grave come il loro. Il loro peccato è più grave, quello degli ebrei, perché loro, gli ebrei, un pochino, qualche barlume, qualche luce già l'avevano, ma hanno rifiutato lui, Gesù. Oppure San Giovanni, nella sua lettera, che ci dice: chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi chi non ha il figlio ha la morte, non ha la vita. Quindi non è sulla strada. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, perché questo pericolo c'è sempre se non stiamo concretamente uniti al Signore. Perché parliamo di peccato? Per poter chiedere perdono. Perché il rimedio al peccato c'è, lo diceva ancora il libro del Siracide, mi pare, se non sbaglio, che Dio ci ha dato la possibilità di pentirci. Quindi noi parliamo di peccato e lo cerchiamo anche il peccato nella nostra vita per poter chiedere perdono, per recuperare la comunione con il Padre e poi con i fratelli, perché vogliamo fare non come il fratello del figlio prodigo, ma come intendeva e voleva il Padre. Poi ancora parliamo di peccato e magari lo cerchiamo anche per poterci correggere, per non ripeterlo. Gesù aveva detto: sono venuto per i peccatori, perché si convertano. Ricordate quella cena o pranzo, banchetto a cui è stato invitato da Matteo? Con i peccatori perché si convertano. Poi anche parliamo di peccato e lo cerchiamo dentro di noi, nella nostra vita, per aiutare i nostri fratelli. Primo, per non scandalizzarli più. Secondo, casomai, se siamo capaci, per insegnar loro un po' la strada o dar loro l'esempio della strada giusta, quella che porta alla meta. Allora, il primo peccato qual è? È sempre quello di Adamo. Il primo peccato è sempre quello di Adamo. Ed è sempre il primo anche nella nostra storia. Qual è il peccato di Adamo? È quello di rifiutare la parola del Padre, sostituirla con un'altra, quella, per stare alla storia di Adamo, quella del serpente. Così Adamo finisce non in balia di se stesso, ma in balia del diavolo. Rifiutare la parola del Padre, cosa vuol dire? Concretamente vuol dire rifiutare il Verbo, rifiutare Gesù. Come diceva, parola che vi ho ricordato prima, non hanno conosciuto né me né il Padre. Questo è il primo peccato, rifiutare la parola di Dio, che diventa rifiutare Gesù, che è la parola del Padre, la pienezza della sua parola, cioè tutto l'amore che lui vuole comunicare. il rifiuto di questa parola non arriva d'improvviso, ma avviene con le tentazioni. E possiamo accorgerci se ci sono o se non ci sono. Queste provocazioni a dimenticare la parola e quindi poi a far senza, a disubbidirla. Vi ricordate il Vangelo di due domeniche fa, delle tentazioni di Gesù nel deserto? La prima tentazione che prevedeva una disubbidienza ma nascosta, non sembra neanche di disubbidire. Di che queste pietre diventino pane. Nessuno l'ha proibito. Ma è un, Gesù l'ha capito come un mancar di fiducia nel Padre. Quindi è un disubbidirli anticipato, mancar di fiducia in Lui. Non aspettare la sua parola, ma arrangiarsi. La seconda era una pretesa. Buttati giù, cioè ucciditi. Tanto Dio ha dato agli angeli che ubbidiscono alla sua parola. Gli angeli corrono a salvarti. Quindi tu puoi buttarti giù. Così vedi se la parola di Dio è vera o no. Se non fosse vera, si sfracella. Esorta qui a un atto di fede molto grande, buttati giù, potrebbe sembrare anche questo. Ma Gesù capisce, è un tentare Dio. E poi la terza è una ribellione totale. I poteri devi averli tu, i regni, comandare sul mondo. Naturalmente è possibile adorando il nemico. Quelli che cercano i poteri, quelli che cercano, tutto quel che sogna il mondo, denaro, potere, donne, ambizione, gloria umana, lo ottengono i satanisti. Dopo, quando devono pagare il prezzo, devono vendere anche la casa o gliela vende la banca, come ho sentito di qualcuno, di qualche satanista, questi giorni scorsi. Ribellione totale. Allora le tentazioni arrivano, ma Gesù con l'umiltà le ha smascherate tutte, perché arrivano: se sei figlio di Dio, allora Gesù cosa dice? Ma certo, io sono figlio di Dio. Allora il figlio cosa fa? Prima di tutto ubbidisce, prima di tutto ascolta. Prima di tutto sta attento ai segni e ai cenni del Padre. Quindi, dato che son figlio di Dio, ubbidisco a Dio, non a te. Questo è il modo con cui Gesù ha vinto le tentazioni. Certo che la tentazione era molto sottile, perché dicendogli: se sei figlio di Dio fai miracoli, dava l'idea che Dio fosse non un padre, ma un padrone, un onnipotente, non un onniamante, non colui che ti ama, ma colui che può. Quindi stravolge l'idea di Dio. E le tentazioni vengono sempre in questo modo, stravolgendo l'idea, la conoscenza di Dio, non più un padre che ti ama, ma uno che ha potere sulle cose, sulla realtà, sul mondo, sugli altri. E così scopriamo, Gesù ha scoperto, come avrebbe dovuto scoprire Adamo, che il maligno, il tentatore, è menzognero, anche se usava la parola di Dio, ma la adoperava con spirito di menzogna, per travisare, per nascondere l'amore del Padre, come se Dio potesse essere senza amore, come se potesse esserci un Dio senza amore, solo col potere. È la tentazione in cui che Gesù ha vinto, ma che invece non è riuscito a vincerla Maometto, che lui vede Allah proprio come uno che fa tutto e guai se dici che ama e bestemmia. Dio non è amore, per questo non possono chiamarlo padre, perché chiamarlo padre vorrebbe dire padre chi è? È colui che dona la vita, che ama quindi in maniera perfetta. Allora se Dio non è amore, neanche padre e neanche figlio, men che meno Spirito Santo. Il maligno è menzogna e menzognero. Gesù invece è verità. È verità. Perché non ci nasconde l'amore del Padre, ma ce lo fa vedere. Chi vede me, vede il Padre. Anzi di più, Gesù aggiunge, chi crede in me, compie le opere che io compio. E poi ancora, consacrali nella verità. E lo Spirito di verità vi guiderà tutta la verità, che vuol dire che anche noi, credendo in Gesù, diventiamo anche noi verità, cioè rivelatori di Dio, rivelatori di Dio amore. Chi ci vede, vede, noi non possiamo dire vede del tutto, ma vede un pochino dell'amore del Padre. Provate a pensarci, perché chiamiamo santi i santi e beati? Perché in loro si vede qualcosa della santità di Dio. Perché voi vi chiamate santi? Voi no, ma San Paolo vi chiama santi, se leggete le sue lettere. Perché? Voi vivete con Gesù un pochino, li ubbidite, per quel pochino rivelate l'amore di Dio, rivelate il Padre. E noi ogni tanto ce lo possiamo chiedere, ma io sono figlio della menzogna o figlio della verità? Quando fate l'esame di coscienza, adesso non siete più abituati perché non andate più a confessarvi, perché non ci sono più preti, perché i preti che ci sono non vengono a cercarvi per confessarvi, allora, però forse la sera l'ho fatto lo stesso un po' di esame di coscienza. Cos'è? In fondo è dire io oggi sono stato menzogna o verità? Ho rivelato l'amore del Padre o lo ho nascosto? Quelli che mi hanno visto, hanno visto qualcosa di Dio o gliel'ho impedito? Un po' adesso voi l'esame di coscienza lo fate su, non so, sui 10 comandamenti o sulle beatitudini o su altre parole, ma in sostanza si risolve così. Sono stato o sono menzogna o sono verità. Rivelo il volto di Dio oppure lo nascondo. A questo forse è opportuno anche dire una parola sul la sincerità e la verità sono due cose diverse, perché uno può essere sincero ma non essere vero, perché uno può con la sua sincerità nascondere l'amore di Dio o tenerlo lontano. Con la sincerità uno può rivelare i peccati di un altro, quindi lo offende, gli fa del male. Quindi attenzione, quando dite ma io sono sincero, bisogna vedere se tu, essendo sincero, sei anche uno che ama e che porta l'amore, che favorisce che gli altri si amino. Allora attenzione anche a questo. La verità nei vari aspetti della vita. Ecco, le 10 parole di sapienza di Dio sono un po' come i colori dell'arcobaleno. Tutti sono, ognuna di queste parole ci aiuta ad essere verità, a rivelare l'amore di Dio per qualche aspetto del nostro vivere, per qualche aspetto delle nostre relazioni, le nostre relazioni con Dio, ma anche le nostre relazioni tra di noi, ma anche il nostro relazionarci con noi stessi, con il nostro segreto, il nostro vivere. Ogni parola, ognuna delle 10 parole, potrebbe essere presa come il titolo di un capitolo dello stesso libro, perché in fondo si tratta di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. E allora come fai ad amare Dio quando c'hai davanti la tal persona? Quando hai davanti i tuoi genitori? Quando hai davanti la roba? Quando hai davanti una che può esserla, diventare la tua fidanzata, oppure che è la tua moglie, o che è il tuo marito? Come fai ad amare Dio quando si tratta di parlare? La tua parola può essere una parola che trasmette amore o può essere che trasmette menzogna, cioè il non amore, la non conoscenza di Dio. Ognuna delle 10 parole è un capitolo che ci aiuta a sviluppare l'unico amore al Padre e al prossimo, direbbe Gesù, no? È un unico comandamento: amerai. E questo amerai si declina o si coniuga, non so come vuol dire, in tanti modi a seconda della situazione in cui ci troviamo. Per questo ci sono le 10 parole. Quell'amerai il Signore Dio tuo è sempre il primo anello della catena o il primo, l'unico comandamento, che però ha bisogno di tanti. Per esempio, quando la mamma dice al bambino vai a comprare il pane, è chiaro, tutto lì, va a comprare il pane. Però la mamma gli dice anche, soprattutto le prime volte, mi raccomando, non fermarti a guardare le vetrine, sennò non arriva più a casa. Poi, sta attento, non giocare sulla strada, può essere pericoloso. Non perdere i soldi, tienteli stretti quelli che ti ho dato. Poi non farti ingannare dal panettiere, torna subito. Quindi la mamma dà tante indicazioni che servono tutte per l'unico comando: vai a comprare il pane. Così i 10 comandamenti, le 10 parole sono lo sviluppo dell'unico: amerai. E allora come si fa? Ecco i vari passaggi, le 10 parole. Di per sé dire amerai basterebbe, non occorrerebbe aggiungere di più, ma noi siamo come i bambini che abbiamo bisogno di specificazioni per ogni situazione, perché se no ci fermiamo a vedere le vetrine, se no perdiamo i soldi per strada, se no non arriviamo più a casa. Parole di sapienza che cominciano con una presentazione. Ve la dico ma non ve la spiego perché ormai il tempo è passato. L'introduzione, esatto. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore tuo Dio. È come dire, guarda che tu, se sei quel che sei, lo devi a me. Io ti ho fatto uscire dalla schiavitù. Se sei quel che sei, è merito mio. Quindi ascoltami bene. È come attirare l'attenzione. È come dire, non ti trovi davanti a se stesso. Quando fai qualcosa, non rispondi solo a te stesso, ma rispondi a me. Queste 10 parole sono la conseguenza di una presenza sempre viva nella mia vita. Tu sei davanti a me che ti ho creato, che ti ho seguito, amato, liberato, che voglio il tuo bene. Io sono il Signore tuo Dio. Quindi questa introduzione ci fa essere attenti, con un'attenzione molto viva, perché sono parole che ci portano alla felicità, alla gioia, alla pace, a tutto quello che desideriamo in questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.